Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti da voi, da Claudio, per questo quinto appuntamento, deve essere, sì, del sabato con Maria, e mediteremo la mistica città di Dio, che è la vita della Madonna, secondo la Venerabile Maria da Greda. È una meraviglia, è un dono, perché la Madonna, rivelando la sua vita, insegna anche a noi come dobbiamo viverla la nostra vita. Bene, oggi poi diciamo che questa trasmissione avviene da San Giovanni Rotondo, per cui da Santa Maria delle Grazie. Speriamo che queste grazie siano quelle proprio di imitazione di Maria. Siamo giunti al capitolo quarto, e che ha per titolo Ordine dei divini decreti circa la creazione. Qui, pensate che profondità. Allora, dapprima, secondo il nostro modo di parlare, Dio conobbe le sue perfezioni con una ineffabile inclinazione a comunicarsi fuori di sé, cioè voleva farsi conoscere, ecco, tutto ciò che è in lui. Poiché, essendo Dio infinito, è molto più naturale a lui far grazie e doni che non è al fuoco salire in alto, alla pietra tendere in basso e al sole spandere la luce. E per lui il far grazie non è un diminuirle, ma piuttosto, in un certo modo, di accrescerle. Nella semplicità di Dio, no? Cioè, Dio è infinitamente perfetto, ma perché è infinitamente semplice. Qui Dio è amore e pensa, il suo pensiero ed è innamorato, per cui le cose le fa sempre il bene più grande. Lui dona, ecco, ciò che ha, e vuol farci conoscere queste bellezze perché vuole che noi ci comunichiamo di queste bellezze, desideriamo di partecipare di queste bellezze, e questo significa poi in definitiva la santità, ma anche la santità a diversi gradi, e vedremo poi l'Immacolata che supera tutti in questo. Sicché, in un certo modo, Dio non stava quieto finché non fosse arrivato al centro delle creature, nelle quali trova le sue delizie, col farle partecipi della sua divinità e perfezione. Cioè, uno che ama, per fare un esempio proprio semplicissimo, se sta a un lauto banchetto e vede passare qualcuno, gli dice: vieni qua che ce n'è anche per te, cioè vieni e partecipa della festa che sto facendo, per dire, ecco. Ma il Signore, diciamo, la cosa che più gli dà gloria, che più gli fa piacere, è che noi ci facciamo santi, e più santi diventiamo, più gloria gli diamo, perché la santità deriva da lui. Qui non è geloso della nostra santità, anzi è dispiaciuto che non la cerchiamo e non la vogliamo vivere. Dice: due cose mi stupiscono e inteneriscono il mio tiepido cuore. La prima è quella dell'inclinazione di Dio di comunicarsi alle creature. La seconda è l'incomprensibile immensità dei doni che vuol distribuire, pur rimanendo infinito come se nulla avesse dato. Cioè, è inesauribile, nel senso che se dà non è che gli manca qualcosa di quello che ha dato, perché comunque tutto rimane suo. Anche ciò che dona noi, noi siamo suoi, per cui rimane comunque suo, voglio dire, non perde niente. Poiché conobbi che Dio era disposto a santificare e riempire di doni e perfezioni tutte le creature, e a dare a ciascuna più che non hanno tutti gli angeli insieme, purché da parte loro non ponessero ostacolo. Ecco il problema. O terribile malizia del peccato, che sola puoi raffrenare l'impetuosa corrente di tanti beni. Che meraviglia! Cioè, il Signore, come abbiamo già detto e espresso prima, più uno si fa santo, più dà gloria a Dio. Vedete che Padre Pio, per esempio, dice: io il patire non ne voglio dare a nessuno, me lo tengo tutto per me, anzi, se volete me ne date del vostro, perché io con questa sofferenza salvo le anime, do gloria a Dio e mi santifico. Qui pensate un po', la sofferenza da cui fuggiamo, Padre Pio, che invece aveva capito il valore, ci ha mostrato che cosa produce questo dolore trasformato in amore. Cioè, Dio è amore. Se tu trasformi il dolore in amore, somigli di più a Dio. Cioè, Gesù Cristo, amore, è venuto a patire e per amore, per cui ha trasformato questo dolore in amore redentivo. Ci ha salvati per mezzo della sua offerta. Allora, scopo della creazione. Dio decreta quindi di comunicarsi con la creazione avendo per scopo la sua maggior gloria ad extra, cioè fuori di sé, cioè in contrapposto alla gloria infinita che ha in sé ad intra, ecco, dentro, che consiste nell'essere conosciuto, glorificato ed amato dalle creature. Cioè gli angeli si prostrano davanti a Dio, che lo conoscono, e sanno che è amore, per cui davanti a tanto amore, dice anche gli angeli, sono stati creati per amore e si prostrano davanti alla sua volontà che ha voluto crearli, e mostrando questa prostrazione, un atto di ringraziamento, dire: Signore, in eterno ti diciamo grazie, perché non saremmo se tu non ci avessi creati. Per cui siamo qui a ringraziare della tua decisione di crearci e di portarci con te a godere il paradiso che hai creato anche per noi. Allora, ordine della creazione. In un terzo tempo, se successione di tempi ci potesse essere in Dio, che è fuori del tempo, Dio conosce e determina l'ordine, cioè il modo di questa sua comunicazione, onde ottenere il fine a lui più glorioso. In questo istante si determinò in primo luogo che il Verbo divino prendesse carne e si decretò la fattura e la perfezione dell'umanità di Cristo, e in un secondo luogo per tutti gli altri uomini si fece lo stesso decreto. Ragioni per cui la prima opera decretata fu l'unione ipostatica, ossia l'incarnazione con cui si diede a Cristo, a tutte le creature che voleva creare, un capo immediatamente unito alla divinità, per cui mezzo tutte potessero a Dio risalire. Ecco, Dio è uomo, ma è Dio. Si è incarnato, diciamo, come uomo è uomo, però come Dio rimane Dio. Eppure il Verbo si è fatto carne, per cui in Cristo c'era l'umanità e la divinità, anzi prima la divinità e poi l'umanità. Allora, nel quale istante si decretano i doni e le grazie che si dovevano dare all'umanità di Cristo, cioè tutte le grazie e i doni che la sua anima era capace di contenere e che convenivano ad un uomo Dio e al capo di tutte le creature capaci della grazia e della gloria che da detto capo in esse doveva derivare. Qui ci mostra, cioè la Madonna spiega queste cose a questa Maria d'Agreda, spiega il pensiero di Dio praticamente, ed è così utile per noi, perché davanti a questa immensità, questa infinità, noi ci sentiamo in automatico, diremo, un nulla, neanche un microbo, ma ancora più piccoli. E ti domandi davanti a Dio, dice: Signore, io posso pensare a te perché tu mi hai creato, io posso raggiungerti per mezzo della tua grazia, per mezzo del figlio tuo incarnato che è venuto a sacrificarsi, a salvarsi. Io posso conoscere il tuo amore per mezzo dello Spirito Santo che tu hai messo in me. Io sono tempio vivo dello Spirito Santo. Queste riflessioni sono così importanti perché ci mostrano che noi siamo fuori strada, nel senso che siamo impegnatissimi in un sacco di cose che alla fine non giovano a nulla per la nostra santificazione e per la gloria di Dio. E se il Signore ci ha detto: cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, noi dovremmo lavorare molto, molto meno, perché avremo in sovrabbondanza quello che ci serve, ma quello che ci serve, non i capricci delle nostre fantasie. E però avremo tanto tempo di dedicare alle cose di Dio e conoscerlo. Qui, come fai ad amare come fai ad amare chi non conosci? Devi conoscere per amare. La strategia del nemico è quella di distrarci, così non conoscendo, finiamo per non amare. Allora, predestinazione della Madonna. Ecco qua, arriviamo adesso a sentire una cosa meravigliosa, che dobbiamo mandare baci, baci di ringraziamento al Signore che la pensò. Io dico tutte le mattine questa invocazione: sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. È una specie di filastrocca che una mattina mi sono svegliato ed è partita così, la dico tutti i giorni perché mi sembra bello. Sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. Allora, vediamo un po'. Predestinazione della Madonna. Ella fu concepita nella mente di Dio prima di tutte le altre pure creature, come conveniva alla dignità, all'eccellenza e ai doni dell'umanità del suo Santissimo Figlio. Veramente, se aveva pensato di incarnarsi per mezzo di una donna, per cui il primo pensiero è andato, ecco, la precedenza su tutte le creature era questo: chi sarà la madre del figlio mio Gesù? Bisogna crearla. Allora, e subito a lei indirizzò tutto l'impeto del torrente della divinità e dei suoi attributi, per quanto era capace di riceverlo una pura creatura, e quale si conveniva per la dignità di madre dello stesso Dio. Ammirazione e meraviglia per la bellezza di Maria, che indurrebbe la veggente, come già la Areopagita, ad adorarla se non avesse conosciuto essere essa opera dell'Onnipotente. Anche qui ci aiuta Padre Pio, dice: la Madonna è così bella, è così bella, è così bella, che se non fosse per la fede la chiameremmo Dea. Pensate un po'. Ed è nostra mamma, capito? Allora, perché i figli di una così bella mamma vogliono essere brutti? I figli della mamma devono somigliare alla mamma. Allora, se vogliamo farci belli, dobbiamo farci santi. Abbiamo voglia noi di colorirci da tutte le parti, ma per essere belli bisogna essere santi e somigliare alla mamma, la quale non era dipinta di nessun colore, ma era vestita di sole. Oh, quante lacrime sgorgano dai miei occhi vedendo che questo divino prodigio non è da tutti conosciuto, molto se ne conosce, è vero, ma è molto più quello che se ne ignora. Infatti vedete il procedere. Prima si è conosciuta l'Immacolata e c'è il dogma dell'Immacolata. Poi c'è il dogma dell'Assunta. E adesso stiamo aspettando quello che salverebbe il mondo, ma siamo in ritardo. Probabilmente dopo il trionfo del cuore immacolato, vero, ci sarà anche questo dono della corredentrice. Ha cominciato a presentarsi con la medaglia miracolosa con i due cuori, vero? Due cuori ardenti d'amore, cuore di Gesù Redentore, cuore di Maria Corredentrice, ma per andare d'accordo con i protestanti l'abbiamo messa in un angolo, cioè invece che mettere in un angolo gli eretici, abbiamo messo in un angolo la Madre di Dio, che invece Dio l'ha pensata per prima e l'ha fatta così grande. Capite che siamo fuori strada. Allora, Dio fu certo più ammirabile nella creazione di Maria che non in quella di tutte le altre creature, perché in lei si racchiudono maggiori tesori che non in tutte le altre messe insieme. E la verità ed il valore delle sue ricchezze glorificano chi ne è l'autore più di tutto il resto degli esseri creati uniti assieme. Cioè, la regina dei martiri ha patito più di tutti i martiri messi insieme, i martiri di tutti i secoli. Pertanto, in tutto, lei supera tutti, è regina degli angeli, perché tutti gli angeli messi insieme non fanno la santità della Madonna. Ed è per quello che, o è per quello, ed è per questo, vero, che il professore Enrico Medi, in una sua meditazione sull'Annunciazione, dice che l'angelo era trepidante, stava aspettando il sì di Maria, e poi, dopo aver ricevuto l'assenso, cosa è scritto nel Vangelo? E l'angelo si partì da lei, ma ecco, il professore Enrico Medi, santa creatura, che conosceva fisico di fama mondiale, ecco, conosceva i cieli, allora pensava ai cieli dei cieli e fece questa riflessione bellissima che me la ricordo. Dice che l'angelo, partendo da lei, cominciò a gridare a squarciagola a tutte le creature beate che stavano in cielo. Ha detto di sì! Ha detto di sì, ha detto di sì. E qui quel sì ha reso possibile l'incarnazione del Verbo divino. Ma che meraviglia! Altro che problemi nostri, sono sciocchezze, no? Se il mondo pensasse a queste cose qua, sarebbe una specie di anticamera del paradiso, invece abbiamo fatto l'anticamera dell'inferno, perché pensiamo alle cose dell'inferno, pensiamo al principe di questo mondo, alle cose che ci suggerisce lui. Allora, fu qui che, a nostro modo di intendere, si fece promessa al Verbo e si strinse con lui come una specie di contratto, circa i doni di grazia e di gloria di cui doveva essere adorna la madre sua, circa la protezione e la difesa che si sarebbero accordate a questa vera città di Dio, nella quale Dio contemplò le grazie e i meriti che ella avrebbe acquistati per sé, nonché i frutti per guadagnar doveva per il popolo. Il mondo creato in vista di Gesù e di Maria, cioè il mondo è stato creato in vista di Gesù e di Maria. Adesso noi andiamo su Marte per vedere se c'è, ma poverini, cioè il Signore ha creato il mondo, ecco, e qui il Signore si è incarnato sulla faccia della Terra, non è che si è incarnato su Marte per dire noi andiamo in cerca di cose per farci perdere tempo, ma noi con la fede trasvoliamo i cieli, e raggiungiamo i cieli dei cieli con l'amore, no? E invece lanciamo missili, che ne so io, navicelle per andare a vedere che cosa andiamo a vedere, ma cosa vogliamo andare a vedere fuori di noi quando il regno dei cieli è dentro di voi, ma vedete che siamo ingannati, il nemico ci fa fessi, scusate il termine, no? Ci depista, il regno dei cieli è dentro di voi, mamma mia. E noi cerchiamo fuori, è una bella strategia di depistaggio, no? Allora, il mondo creato in vista di Gesù e di Maria, Dio in questo stesso istante determinò il luogo in cui il Verbo incarnato e la sua madre dovessero abitare. E prima di tutto, in vista di loro soli e per loro soli, creò il cielo e la terra e quanto in essa si contiene. Un secondo decreto riguardò le membra mistiche in cui Cristo doveva essere capo e i sudditi di cui doveva essere re. Poiché tutto il necessario e il conveniente furono disposti e preparati antecedentemente con provvidenza regale. Vi rendete conto? Cioè, noi stiamo meditando, stiamo contemplando. La Madonna ha voluto rivelare tutte queste cose meravigliose, ecco, perché vuole che noi ci innamoriamo di Dio. Lei nel Magnificat dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, per cui lei, che conosce tutti questi decreti, come ti complimenti con lei, dice: sta attento, vieni con me e andiamo a glorificare colui che tutto creò, anch'io sono una creatura di Dio, qui l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, che riconosce le grandezze di Dio e riconosce che davanti a Dio noi, per quanto grandi siamo, siamo sempre molto piccoli. Allora, il mondo creato, vero? Dunque, creazione degli angeli. In un quinto istante fu decretata la creazione della natura angelica, come la più eccellente e la più simile d'ogni altra all'essere spirituale di Dio, l'angelo. Per cui prima ha creato e ha pensato, cioè ha pensato alla Madonna, e poi ha pensato agli angeli, che poi ci sono stati donati anche. Il Signore, proprio perché amore, continua a donare, perché il suo godere, fra l'altro, è proprio quello di donare e di donarsi. Noi invece siamo ammalati di egoismo e naturalmente facciamo fatica a capire un Dio così generoso, perché noi abbiamo un cuore molto, molto, diciamo, ermetico. Non vogliamo far uscire amore. Vediamo un pochettino, c'è degli angeli. Sì. Il primo scopo della loro creazione fu la gloria di Dio, affinché assistessero al suo trono, lo conoscessero e lo amassero. Vedete? Conoscessero e lo amassero. Se non si conosce, non si può amare. I cristiani che mi dicono che sono convertiti, ma come fate a dire che siete convertiti o che siamo convertiti? Ma lo conosciamo Dio a parole. Ma diciamo, è il santo che conosce Dio, perché vive la vita, cioè fa vivere Dio in sé, e la vita della sua vita è Dio. Noi a dire che siamo convertiti, è meglio che troviamo un altro aggettivo, un altro titolo. Noi siamo davanti alla possibilità di convertirci e diciamo che di un pasto completo forse abbiamo assaggiato, che ne so, una tartina, forse, ma neanche quella. Qui ce ne vuole prima di conoscere Dio, Dio è infinito, per cui lo conosceremo in cielo, quando lo godremo per tutta l'eternità. Allora, il secondo fu che assistessero, glorificassero, onorassero e servissero sia l'umanità di Cristo, riconoscendolo per capo, sia la sua Santissima Madre degli stessi angeli, Regina. Adesso io a questo punto però vorrei chiedere una pausa musicale, così ascoltate un po' di canti alla Madonna, e poi andiamo avanti con questa meditazione che mi sembra un ascensore. Ecco, meditare questo libro, questa mistica città di Dio, mi sembra di entrare in un ascensore, no? E c'è una tastiera di piani che non finisce più. Per cui prima proviamo a salire di 10 piani. Dopo aver compreso questi 10 piani ce ne sono altri 10. E dopo quei 10 ce ne sono altri 10. E dopo quei 10 ce ne sono altri 10. Cioè praticamente questa tastiera è infinita. E quando uno ha schiacciato primo piano, secondo piano, e dice che è convertito, vuol dire che non è convertito, perché sennò vorrebbe andare fino all'ultimo piano, che è il Santissimo Nome, cioè si raggiunge Dio, ecco, alla sua presenza. Allora, ascoltiamo, ecco, questa pausa musicale. Dolce. Bene, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione, che veramente io la definirei eccitante, nel senso che guardando le cose di lassù, meditando e contemplando le cose di lassù, vediamo che veramente le cose di quaggiù sono così piccole. sono insignificanti rispetto alle cose di Dio, le cose grandi, le cose che assorbono, devono assorbire la nostra attenzione, il nostro amore. Allora, la grazia degli angeli. In questo stesso istante, Gesù Cristo, coi suoi infiniti meriti previsti, meritò loro tutta la grazia che dovevano ricevere e fu costituito loro capo, esemplare e supremo re. E questa è l'opinione degli scotisti, cioè quelli che conoscono e che studiano Duns Scoto. E noi abbiamo un grande studioso di Duns Scoto, che è padre Alessandro Apollonio, proprio uno scotista speciale. Ora, vediamo un po' cosa dice la grazia degli angeli. In questo stesso istante Gesù Cristo, con i suoi infiniti meriti previsti, meritò loro tutta la grazia che dovevano ricevere e fu costituito loro capo, esemplare e supremo re. Gesù è il re, se la Madonna è regina, Gesù è il re anche degli angeli. Predestinazione degli angeli. Dio, prevedendo la fedeltà degli angeli buoni e la ribellione di quelli cattivi, predestina i primi e riprova i secondi, decretando per i primi la creazione del paradiso, in cui si manifesterebbe ad essi la sua gloria, e l'inferno per i secondi. Nel sesto istante fu decretato di creare per Cristo e a sua somiglianza un popolo di uomini, suoi fratelli, di cui lui doveva essere capo. Furono così decretate l'esistenza di Adamo ed Eva, da cui sarebbero discesi Cristo e la sua madre, e la grazia di cui sarebbero stati adorni in vista dei meriti di Cristo. Si vide la caduta di Adamo e in lui di tutti gli uomini, fuorché della loro regina, che in questo decreto non fu compresa. Furono eletti i predestinati per liberare grazia e i prescitti per retta giustizia riprovati. Obbligo degli uomini di lodar Dio per questi benefici, come di fatto fa la veggente che, dalla luce avuta su questi divini decreti, ricava nuovi motivi per sprofondarsi nella sua nullità. Noi stiamo leggendo e meditando, ma di per sé bisognerebbe centellinare, ecco, anche per gustare queste cose, una frase alla volta e meditare tutto il giorno, morirci sopra quella frase per compenetrare il valore di quanto abbiamo letto. È troppo poco leggere e ascoltare per curiosità, perché questa è una provocazione a dire: guardate cosa ha fatto il Signore, e chiede a noi di collaborare con Lui per essere creature che collaborano con il Creatore. E invece spesso vediamo che stiamo collaborando con la demolizione oppure con la distruzione. È incredibile, ma succede. E come succede? E chi è preso da questo inganno non se ne accorge, gli pare di fare il bene. Adesso passiamo al capitolo quinto, e al capitolo quinto abbiamo senso mariano del capo ottavo dei proverbi, e poi avremo anche i proverbi. Il testo biblico, vedi 22-31, è riportato nell'epistola della Santa della Messa dell'Immacolata e della Natività. Gli esegeti e mariologi moderni discutono se è fino se e fino a che punto il resto citato possa scritturisticamente attribuirsi a Maria. Alcuni, per esempio padre Roschini, padre Vitti e Perrier, ritengono che possa attribuirsi un senso letterale implicito. Altri, Laurentin, Lenners, Coupé, Spadafora, ritengono che lo si possa attribuire solo in senso accomodato a Maria, come fa la Santa Liturgia. Ad ogni modo, le due ipotesi hanno tuttora dei validi difensori. Il Signore mi ha posseduta nel principio delle sue vie. È la Madonna che dice così, eh? In Dio non vi erano vie, né la sua divinità ne aveva bisogno. Tuttavia le fece, perché per mezzo di esse tutte le creature capaci di conoscerlo, lo conoscessero e giungessero a lui. In questo principio, prima di concepire nella sua mente ogni altra cosa, e quando vuole stabilire sentieri e aprire vie per comunicare la sua divinità e per dare principio a tutto, decretò dapprima di creare l'umanità del Verbo, la quale doveva essere la via per cui ogni creatura doveva giungere al Padre. Ecco, San Giovanni lo cita nel suo Vangelo. In questo stesso decreto comprese la Santissima Vergine, per mezzo della quale la divinità doveva venire nel mondo nascendo da lei, Dio e uomo. Perciò dice, Dio mi ha posseduta. Ah, pensate, io ho incontrato delle persone possedute dal demonio, la Madonna è posseduta da Dio, ma noi da chi vogliamo farci possedere? Dobbiamo farci possedere da Dio, ma è chiaro che dobbiamo fare la sua volontà per essere posseduti da Dio, perché come si spiegherebbe che io, posseduto da Dio, non faccio quello che vuole Lui, ma faccio quello che voglio io? È chiaro che sono posseduto dal mio io, non dal mio Dio. Meraviglia delle meraviglie. Allora, e Dio infatti li ha posseduti entrambi, il Figlio in quanto Dio, perché come tale già era possessione, proprietà e tesoro del Padre, senza potersene separare, non può separarsi dal Verbo, da che sono una stessa sostanza divina con lo Spirito Santo. Lo ha posseduto non meno in quanto uomo, per il decreto della pienezza di grazia e di gloria che gli avrebbe elargito fin dalla sua creazione e unione ipostatica. Ma tale decreto e possessione, non dovendosi effettuare se non per mezzo della madre che avrebbe generato e partorito il Verbo, giacché non determinò di crearne il corpo dal niente, né da altra materia. Cioè, mentre l'uomo è stato creato dal Signore usando, ecco, l'argilla, terra, siamo di terra, polvere, e polvere ritorneremo, invece in questo caso, ecco, Gesù Cristo è nato da donna creata. Ma tale decreto di possessione, non dovendosi effettuare se non per mezzo della madre che avrebbe generato e partorito il Verbo, giacché non determinò di crearne il corpo dal niente né da altra materia, né veniva di conseguenza che egli possedesse colei che doveva fargli forma umana. E così in quel medesimo istante la volle per sé in modo che in nessun tempo e nessun momento tempo e momento, avesse diritto e parte di lei, per quanto spetta alla grazia. Il genere umano, né nessun altro, ma fosse solo ed unicamente suo, come conveniva a colei che sola doveva chiamarlo figlio e sola doveva essere da lui chiamata madre, e madre degna di avere un Dio per figlio. Ora, come tutto questo avanzava in dignità, tutto il creato così anche dovette precedere nella volontà e mente del supremo creatore. Perciò dice, nel principio, prima che facesse cosa alcuna, dall'eternità fui ordinata e dalle cose antiche. Abbiamo visto appunto il primo pensiero è andato alla incarnazione del figlio, ma è andato a colei che doveva essere madre. E queste cose veramente sono così sublimi, sono così alte, e dobbiamo necessariamente adesso sospendere, perché poi andremo avanti il secondo sabato del mese di novembre, che oggi siamo giunti al termine, diremmo così. Ecco, poi riprenderemo la prossima volta, perché i tempi sono quelli che sono. No. Che bello. Allora, per quanto spetta, dunque, ora, come tutto questo avanzava in dignità, tutto il creato così anche dovette procedere nella volontà e nella mente del supremo creatore. Perciò dice, nel principio, prima che facesse cosa alcuna, dall'eternità fui ordinata e dalle cose antiche. Ecco qua. Allora, ci diamo l'appuntamento, a Dio piacendo, sai, in questi tempi qui bisogna sempre dirlo più che mai, a Dio piacendo, perché non sappiamo mica, qua da un giorno all'altro c'è tutto in ebollizione, la pentola sta bollendo, vero? E speriamo che il Signore placchi, ecco, e cacci all'inferno di nuovo il nemico che sta massacrando anche i cervelli degli uomini. Per cui santa serata a tutti da Claudio, che vi dà questo appuntamento e vi invita, ecco, potete ascoltare anche questa puntata anche nel sito Stella Mattutina, dove le puntate le mettiamo perché chi non ha potuto ascoltare adesso le possa ascoltare nel tempo e farle ascoltare anche ai propri amici, parenti e conoscenti. Bisogna fare gli apostoli. Bene, santa serata. Ave Maria.